una scena di musica.
Estasi e follia.
Mettiamo su un compressore. Facciamo un milione di dollari. Le cose stanno per esplodere, Jim. Lo si sente nell'aria. Il mondo vuole combattere o scopare, amare o uccidere. Il Vietnam sta là, dietro l'angolo. Bisogna scegliere da che parte stare. Brucerà tutto, amico. Questo pianeta chiede urlando un cambiamento, Morrison. Noi dobbiamo creare i miti.
Dovrebbero esserci delle grandi orge, proprio come quando Dioniso è arrivato in Grecia. Per lui le donne sono impazzite, hanno lasciato le case e ballando sono salite sulle montagne. Dovrebbero esserci delle divine dorate copulazioni nelle strade di Los Angeles.
Potremmo chiamarci Dioniso.
No, io un nome ce l'ho, i Doors.
Vuoi dire le porte della mente, il libro di Huxley?
Le porte della percezione, l'acido.
Magnifico.
Quando le porte della percezione saranno purificate, all'uomo tutto apparirà come realmente è, infinito. È William Blake.
Sì, mi piace.
E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net. Io sono la vostra Nella Cinderella con la prima puntata dell'anno 2021 del The Cinderella Show. E cosa andremo ad affrontare oggi? Io ho preso la macchina del tempo e sono andata indietro tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, ebbene sì, e sto per affrontare un gruppo musicale molto molto famoso e a me molto molto caro. Sto parlando dei The Doors e del suo leader, il vocalist più controverso, più oppositivo e rivoluzionario di tutti i tempi. Sto parlando di Jim Morrison.
hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo il primo brano famosissimo di questo gruppo. Sto parlando di Light My Fire. E Jim Morrison è stato una conturbante figura degli anni 60 in America, un poeta ribelle, una divinità in cuoio e pelle di serpente. E agli inizi della storia giornalisti e critici impazzirono cercando di dare un senso logico alla sua straordinaria vicenda. Qualcuno lo definì un angelo pieno di grazia e un cane in calore. E Jim fu la più grande rockstar americana della sua epoca e una delle celebrità più in vista della nazione, ma a oltre 3 decenni dalla morte non sono ancora stati svelati tutti i segreti e gli enigmi della sua vita e delle sue opere. Jim Morrison cercò di incendiare la notte dei tempi. Come cantante dei Doors era un acido evangelista in missione suicida per liberare la sua generazione dal conformismo delle norme sociali e sessuali che vedeva come una prigione, sì, ebbene sì. Era un veggente, un adepto, un bardo, un ubriacone, un onnivoro bisessuale e Jim coniò per la sua band l'appellativo di politici erotici e incessantemente spinse il suo vasto pubblico al culmine dei temerari anni 60 ad abbattere le porte della percezione e a liberarsi dal robotizzante condizionamento della famiglia e anche a ricercare una più elevata e convinta consapevolezza. I concerti dei Doors, palpitanti di ritmi da danza guerresca e di surriscaldata intimità fra pubblico e band, si avvicinavano come mai nella storia rock all'esperienza di un rituale sciamanico. I Doors catturarono il senso di inquietudine e pericolo che aleggiava nell'aria degli ultimi anni 60 come gas lacrimogeno e lo fecero con allucinato distacco. Fra il 65 e il 71 Jim Morrison compose un centinaio di canzoni, registrò 7 album, tutti vendutissimi, scrisse e diede alle stampe 4 edizioni di poesie, realizzò 3 film, ne incise sul nastro le sue opere poetiche e scrisse sceneggiature e riempì decine di taccuini di diversi appunti. Tenne più di 200 concerti con i Doors, si impose come un'icona del sesso e come la più grande rockstar americana degli anni 60. Infranse tutti i tabù sessuali dell'America puritana e, con una frenetica esplosione di energia politica, si spinse a minacciare l'inflessibile amministrazione Nixon con espliciti inviti alla protesta e alla rivolta.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Bring on through to the other side. Hey!
I found an island in your heart, country in your eyes.
Jim Morrison si è rivelato molto più importante di quanto chiunque all'epoca abbia capito. Negli ultimi anni venne messo da parte dai critici come uno sciocco dioniso che ormai apparteneva alla schiera degli ex. In realtà le visioni poetiche di Morrison hanno viaggiato sulle frequenze delle radio per più di 30 anni e ancora è così nel nuovo secolo. Sono diventate classici della classicità rock, toccando nuove generazioni oltre quella che per prima aveva compreso i profondi significati, l'organica unità e le qualità trascendenti dei suoi lavori più importanti. Jim Morrison fu l'estrema incarnazione della figura chiave che del tardo romanticismo, il poeta posseduto dal demonio che, scosso da fremiti di rabbia, si leva al cospetto del mondo e dei suoi contemporanei, un profeta con occhi terribili e lineamenti severi, vestito di pelle nera. Fu probabilmente il più grande poeta emerso dal turbolento vortice dei leggendari anni 60 in America. A decenni di distanza è oggi evidente che Jim è stato il vero avatar della sua epoca. Le sue parole sono impresse a fuoco nelle menti di tre generazioni di americani: l'urgente richiesta di soccorso di Breakthrough, le cadenze visionarie di LA Woman, i misteriosi versi sussurrati di Riders on the Storm, e la sua voce riecheggia nelle stazioni radio di classic rock da costa a costa. La sua immagine è un fantasma che continua a incombere dai muri delle stanze dei ragazzi, con l'epigrafe Jim Morrison, poeta americano 1943-1971. In uno dei suoi taccuini a spirale mai pubblicati, un giorno del 1968, Jim appuntò il suo credo con una penna a inchiostro blu. Io mi sforzo di introdurre sempre in tutto quel che faccio un certo senso di ironia. La celebre figura del Re Lucertola che Morrison impersonava era uno scherzo, ma uno scherzo serio, una presa in giro in cosmica, diciamo. Le ripetute evocazioni del deserto americano e del suo strisciante mondo rettiliano appartenevano a uno slancio esistenziale teso a racchiudere nell'esperienza della vita l'onnipresenza della morte incombente. In un altro appunto scrisse: pensare la morte come l'evento culminante della vita di un essere umano. John Densmore, il batterista dei Doors, è spesso spaventato e sbalordito dai modi di Jim Morrison, ha avuto modo di osservare che tutte le altre band californiane degli anni 60 predicavano una maggior consapevolezza nel cammino verso l'illuminazione. Il messaggio dei Doors, invece, così ha scritto, non prevedeva più luce, ma più oscurità. C'è qualcosa di spaventoso, molto commovente e terribilmente umano nella tragica vicenda di Jim Morrison. All'apparenza è la storia di come l'eccesso di celebrità e una libertà senza limiti rovinarono un giovane poeta americano. A uno sguardo ravvicinato diventa chiaro che l'originario furore e la follia di Jim Morrison si svilupparono in una sorta di maturità artistica percepita con estrema intensità e aggressivo affetto, oltre che profeticamente fatale. E diciamo che il ritratto che emerge rivela alla fine un uomo ferito eppure compassionevole, ferocemente affettuoso, capace di riscattare la propria autodistruzione con un corpus artistico di tenebrosa bellezza che rimanda la sua eco fino ai giorni nostri, senza che ne siano intaccati il fascino romantico e il potere spirituale. Mr. Mojo è ancora in erezione e ci siamo tutti? E allora dai, la cerimonia sta per aver inizio.
Where are the feasts we were promised?
say, don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone to sing a lonely song of a deep blue dream.
Il presidente John Fitzgerald Kennedy fu assassinato a Dallas, Texas, venerdì 22 novembre del 1963. Jimmy vide i notiziari televisivi nel circolo studentesco dell'università, stupefatto come tutti gli altri. Due giorni dopo assistette alla TV all'uccisione di Lee Harvey Oswald, l'uomo accusato di aver sparato a Kennedy da parte del proprietario di un locale di spogliarelli di Dallas. In un taccuino Jimmy aveva notato che Oswald aveva cercato di sfuggire all'arresto nascondendosi in un cinema, un dettaglio che forse corrispondeva al collegamento mentale di Jimmy tra film e morbosità. Da quel momento la morte di Kennedy occupò un angolo oscuro della psiche di Morrison, facendo frequenti apparizioni nei suoi taccuini e poi nei testi delle sue canzoni. Il cadavere del presidente morto nella vettura dell'autista è una delle immagini chiave sia di Celebration of the Lizard sia della canzone tratta da quella lunga poesia Not to Touch the Earth. Jim Morrison compì 20 anni l'8 dicembre del 1963, meno di un mese dopo la Capitol Records, l'etichetta discografica dei Beach Boys, avrebbe cominciato a promuovere l'imminente arrivo di un nuovo gruppo musicale britannico, i Beatles. Le emittenti radiofoniche iniziarono a trasmettere i primi dischi dei Beatles, Love Me Do e I Saw Her Standing There. Come in risposta, una misteriosa chiamata intesa a confortare lo spirito di un'America depressa, i Beatles arrivarono a New York al momento giusto, all'inizio del 64, con le loro canzoni d'amore da un minuto e mezzo, i capelli lunghi, le divise studiate, gli stivaletti a punta e l'abilità di dare con prontezza risposte spiritose per riscuotere la gioventù americana dallo sconforto seguito all'assassinio del presidente. Dopo che la testa del giovane John Kennedy era stata fatta esplodere pubblicamente, i ragazzi americani erano pronti a tutto e seguirono i Beatles come cani randagi il furgone del macellaio. Presto i Beatles furono seguiti dai Rolling Stones e dagli altri gruppi della British Invasion. Tutti, come Jimmy Morrison, guardavano a ovest, a Los Angeles, come alla nuova Mecca del rock and roll. In dicembre Jimmy lasciò Tallahassee Solo a pochi amici e professori aveva detto che non sarebbe tornato. Jimmy e Mary avevano un mezzo progetto, lei lo avrebbe raggiunto a Los Angeles una volta finito il liceo in giugno. Avrebbero trovato un appartamento dove vivere insieme e Jimmy lasciò i suoi libri nella casa dei nonni e volò in California trascorrendo il Natale a Coronado con la famiglia. Non sarebbe ritornato in Florida per 5 anni e quando lo fece fu solo per suicidarsi professionalmente. Nella stessa pagina di un taccuino sulla quale annotò l'assassino di Kennedy, Jimmy scrisse il nome di Aldous Huxley. Questo perché Huxley, è uno dei più importanti scrittori inglesi del secolo, era morto nella sua casa di Los Angeles lo stesso giorno in cui era stato ucciso John Kennedy. Diversamente dal presidente, però, Huxley uscì da questa vita sotto l'effetto di una massiccia dose di LSD-25. Quando Jimmy arrivò a Los Angeles 6 settimane più tardi, era completamente immerso nella visionaria ricerca huxleyana di una scorciatoia per l'illuminazione, con il naturale punto di partenza nel sud della California. Non a caso il nome della band che Jimmy avrebbe fondato un anno e mezzo dopo era tratto dal leggendario saggio in cui Huxley allertava il mondo occidentale sulle nuove frontiere dell'espansione della coscienza. Dopo aver ottenuto un successo internazionale con il romanzo utopistico Il mondo nuovo, Huxley era emigrato negli Stati Uniti per stabilirsi in California sul finire degli anni 40. All'epoca Los Angeles era un territorio di aranceti sterminati, ranch circondati da terreni immersi e pozzi di petrolio in attività. A Hollywood dimorava una colonia di gente del cinema e in città c'era una piccola ma attivissima comunità intellettuale e artistica. Huxley, come molti suoi connazionali britannici espatriati, riuscì a intuire le potenzialità spirituali e persino utopistiche di quel paesaggio semi-arido. Huxley scrisse che Los Angeles era come Venezia nel Rinascimento, una città-stato indipendente che aveva convogliato la ricchezza e la sapienza dall'Asia all'Europa. E nel 1954 Huxley pubblicò un resoconto dei suoi esperimenti, Le porte della percezione, il primo libro scritto da un autore della sua importanza che esplorava aree prima non mappate della coscienza umana. Huxley prese il titolo del suo lavoro da un verso del visionario poeta inglese William Blake: se le porte della percezione venissero ripulite, ogni cosa apparirebbe all'uomo così com'è, infinita.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
When you're strange, no one remembers your name. When
Gli scrittori beat avevano già iniziato a sperimentare le droghe psichedeliche. Il poeta Gary Snyder aveva assunto peyote al Reed College nel 48 mentre studiava la cultura amerindia. Ginsberg lo aveva provato a New York nel 59, seguito l'anno dopo da Kerouac a Big Sur. Nel 60, Timothy Leary, uno psicologo che lavorava alla Harvard University, tornò da una vacanza in Messico con i cosiddetti funghi magici. Ne diede a Ginsberg, a Kerouac e a Neil Cassady, sul quale era stato modellato il Dean Moriarty di Sulla strada. Nel 64, anno in cui Jimmy arrivò a Los Angeles, Leary pubblicava il suo primo libro, L'esperienza psichedelica. Il sottotitolo, manuale basato sul libro tibetano dei morti, alludeva all'aura quasi religiosa che le droghe psichedeliche stavano acquisendo, specialmente a San Francisco, dove l'LSD-25, ancora legale, era venduto per strada. Quell'anno Leary indossò il mantello del profeta dell'LSD. Non fidatevi di chiunque abbia più di 30 anni, divenne il suo grido di guerra, seguito dall'ipnotico mantra originale, accenditi, sintonizzati, esci. In seguito Leary avrebbe spiegato, accenditi significa l'attivazione del tuo equipaggiamento neurale e genetico, sintonizzati significa l'armoniosa interazione con il mondo intorno a te, esci significa il volontario distacco da obblighi imposti come la scuola, l'esercito e il lavoro nelle aziende. Quest'ultima però non era ancora una scelta possibile per Jimmy Morrison, con la chiamata militare ancora incombente sul capo di ogni maschio americano eterosessuale fisicamente valido. Jimmy sapeva che l'unico modo per evitare la leva obbligatoria era restare uno studente. Questo concetto fu fortemente rafforzato dalla visita che Jimmy fece alla nave del padre quando attraccò a Long Beach nel gennaio del 64. Jim arrivò all'ACLA verso metà gennaio del 64, iscrivendosi direttamente al secondo semestre della specializzazione in cinema della facoltà di arti teatrali. Se i suoi genitori avessero pagato o no le sue rette dell'ACLA resta ignoto. Una fonte sostiene che Jimmy fosse stato aiutato economicamente dai nonni. Un'altra suggerisce che avrebbe potuto attingere a un fondo per il finanziamento dei suoi studi al college attivato dal padre alla sua nascita. Jimmy trovò un appartamentino vicino all'ACLA in Goshen Avenue a Westwood, che a quei tempi era un tranquillo villaggio universitario. Qui visse la routine di uno studente bohemien ai margini della vita del campus. Poi, per potersi permettere l'acquisto di libri, ottenne un lavoro part-time alla libreria Powell, con il colossale edificio neomoresco in mattoni rossi dall'altra parte del grande quadrato erboso rispetto alla Royce Hall, l'auditorium dell'ACLA. I suoi compagni di scuola lo ricordano come un ragazzo tarchiato, trasandato, con le scarpe da tennis consumate, che spinge un carrello di libri da sistemare sugli scaffali del negozio. All'ACLA, il cambio fra un'ora di lezione e la successiva era scandito dalle campane dell'orologio della Torre della Powell. Fu il suono di quelle campane, come Jimmy annotò in un suo taccuino, a regalargli le prime sensazioni di un appagamento che avesse sperimentato da anni. Era finalmente tornato in California, l'unico a cui sentiva davvero di appartenere. Una sera, poi, di cattivo umore, mise in scena il suo numero della Mosca Umana a beneficio di alcuni nuovi amici, scalò la torre dell'orologio e allo scoccare della mezzanotte gettò giù i vestiti. E poi c'era Ray Manzarek. Ray era il più anziano di quasi tutti gli altri, essendo tecnicamente un laureando. Nato nel 39, era cresciuto a Chicago in una grande famiglia polacco-americana. Lì aveva studiato pianoforte classico e aveva ascoltato i disc jockey Al Benson e Big Big Hill, che trasmettevano per radio i lavori dei maestri del blues, Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King e Little Walter. E si era diplomato in economia alla DePauw University aveva fatto 2 anni di servizio militare, seguendo poi in California la famiglia quando si era trasferita a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles. Nel 63 Ray si era iscritto alla scuola di legge dell'ACLA, ma ne era uscito dopo 2 settimane passando a quella del cinema. All'ACLA Ray era quasi una star, poiché stava con una ragazza nippo-americana dallo sbalorditivo fascino esotico, Dorothy Fujikawa, e insieme ai 2 fratelli suonava in una band Rick and the Ravens, con ingaggi regolari nei bar della zona. Ray era considerato un figo anche perché aveva sfidato la facoltà uscendone vincitore. Ardente ammiratore di registi europei come Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni, quella primavera mi aveva consegnato come saggio un film che conteneva un casto montaggio di immagini della voluttuosa Fujikawa sotto la doccia, una sequenza innocua che uno dei professori però aveva ritenuto troppo provocante, tanto da ordinarne stupidamente l'eliminazione dal montaggio finale, prima che il film venisse proiettato nella Royce Hall, nell'occasione, nemmeno troppo prestigiosa, della presentazione dei migliori lavori realizzati quell'anno dagli studenti. Ray si rifiutò di tagliare la scena della doccia, affrontò il comitato riunito per esaminare la situazione e conquistò il diritto di proiettare il suo film nella versione integrale. Tutti a scuola furono molto colpiti dalla vicenda. John DeBella presentò Ray a Jimmy, che poi comparirà nella scena della festa del film saggio di Ray del 64, Induction. Sarebbe trascorso ancora più di un anno prima che i 2 fondassero i Doors.
Let's swim to the moon. Let's climb to the tide.
Let me sleep all night in your soul, get your
Il 65 fu l'anno zero per la musica rock, fu il perno del decennio, il vero inizio degli anni 60, quando la cultura del boom demografico post-bellico prese il sopravvento sulla tradizione romantica occidentale e alzò decisamente il livello del volume. In Gran Bretagna i Beatles e i Rolling Stones sintonizzarono la musica pop sulla nuova cultura degli stupefacenti. In America le solenni canzoni di Bob Dylan, come Like a Rolling Stone, aprirono l'epoca post-esistenzialista con i loro testi innovativi e le scintillanti sequenze di immagini. Sul finire di quell'anno Dylan contribuì a creare il movimento rock suonando la chitarra elettrica a un festival di musica folk, trasformando uno strumento plebeo in una dichiarazione politica e rendendo obsolete le vecchie giustificazioni e gli ammuffiti razionalismi nelle parole del poeta beat Michael McClure. Nel 65 tutti gli elementi costituenti del decennio erano al loro posto. In marzo gli americani cominciarono i bombardamenti sul Vietnam del Nord, sconvolgendo l'opinione pubblica nazionale e internazionale e creando un clima politico che avvelenò progressivamente la nazione. I movimenti per i diritti civili si stavano trasformando, per mano degli attivisti più giovani, in una violenta battaglia per il potere nero. Le pillole anticoncezionali aprivano la strada alla rivoluzione sessuale, al cosiddetto amore libero e all'aborto su richiesta. La marijuana e le droghe psichedeliche stavano minando alle radici la classe media americana. Le religioni orientali, il Dharma in viaggio verso l'Occidente, si diffondevano passando per la California e Londra. Omicidi, rivolte e ribellioni erano nell'aria. Il romanzo letterario era superato e i film erano irrimediabilmente fuori tempo, fuori come il ragazzino grasso della squadra di palla avvelenata. Musica, moda e pop art dettavano il tempo in quell'anno cruciale che in seguito Jim Morrison avrebbe definito un'enorme visitazione di energia. Buona parte della nuova energia pop era inglese o veniva dalla East Coast, ma nella California meridionale un gruppetto di giovani musicisti stava per creare un nuovo ibrido, esteticamente valido ma anche montato dai mezzi di comunicazione, il folk rock. Jim Morrison e i Doors sarebbero arrivati alla celebrità nel riflusso di quest'onda inarrestabile. L'origine di questo scenario, la nuova cultura del Sunset Strip, coincise magicamente con l'arrivo di Jimmy Morrison a Los Angeles nel gennaio del 64. E un paio di tizi di Chicago avevano aperto un nightclub sul Sunset Boulevard e l'avevano chiamato Whiskey a Go Go. Il whisky era una vera novità nella vita notturna di Los Angeles. I vecchi nightclub stile Hollywood e Rat Pack, come El Mocambo e Ciro's, erano andati declinando quasi tutti sul finire degli anni 50, quando il clan di Frank Sinatra avevano sposato il suo quartier generale negli hotel casino di Las Vegas. Nel 63 un gestore di club amante del jazz come Elmer Valentine, che aveva fatto il poliziotto a Chicago, andò a Parigi in cerca di ispirazione per un nuovo club che voleva aprire a Los Angeles. Esplorando la zona dei jazz club della Rive Gauche, Valentine trovò il Whiskey a Go Go, il Castel e altri nuovi locali da ballo sulla cresta dell'onda che attiravano un pubblico più adulto, più modaiolo, al quale piaceva ballare i dischi della Motown, dei Beatles e del pop francese destinati ai teenager. Valentine importò in California questo concetto, adulti che ballano canzoni pop, e insieme ad alcuni soci aprì il Whiskey a Go Go in una vecchia filiale della Bank of America all'angolo fra Sunset e Clark.
I'm up. human, eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Yeah, yeah. I'm a black dog male, I'm proud. Your men don't know, but the little girl understands.
Ottobre 1965, Ray Manzarek trovò una nuova sala prove in una casa sulla spiaggia all'angolo fra North Star e Speedway a Venice, poco a nord del Marina Channel. Era una tipica capanna californiana da surfisti con vetri colorati alle finestre e interni rivestiti di legno di pino al naturale. La vetrata anteriore della casa, alta quasi 10 metri, dava direttamente sulla spiaggia. Con l'organo e gli amplificatori nuovi, i Doors adesso potevano attaccare la spina e cominciare a fare prove elettrificate, come una vera rock and roll band. Ogni tanto Jimmy arrivava con una nuova canzone scritta su un tovagliolo di carta sgualcito e intonava le parole mentre il gruppo lo aiutava a trovare la melodia e l'arrangiamento. Soul Kitchen, ispirata al ristorante di cucina naturale Olivia's, nacque così e prese la sua definitiva ed energica forma nel corso di una sola serata di prove. Fu allora che Ray capì che la sua visione si sarebbe avverata. Disse a Jim: ci siamo, ce la faremo, faremo una grande musica e la gente l'amerà. Ray e Dorothy si trasferirono nella stanza da letto della casa e lui chiese agli altri ragazzi della band di dividere l'affitto con lui. John si oppose e questo si fece sì che Ray parlasse di lui come di una persona cattiva e vendicativa. Con grande preoccupazione di Ray, Jimmy Morrison andò a stare a Venice con Felix Venable e Phil Olino. Cominciò a imbarcarsi in una spossante baldoria psichedelica a base di LSD e pericolose sostanze euforizzanti vegetali come la belladonna e lo stramonio, innaffiate da massicce quantità di alcol. Condizionato da Felix, Jim rivelò un lato sgradevole che Ray non conosceva. Da ubriaco Jimmy cambiava in continuazione personalità, era Jimbo, il bulletto razzista, il celta romantico alla Dylan Thomas, l'idiota del villaggio Norman Mailer, il borrioso motociclista, il poeta Beat e il gentiluomo del sud. Ray cercò di esprimere la sua preoccupazione a Jimmy quando gli annunciò che sarebbe andato a stare da Felix, ma lui gli rise in faccia. Ben presto Jim, Felix e Phil si spinsero così là che l'attività della band cominciò a risentirne negativamente. Con Jimmy che saltava le prove perché era sballato, fatto, ubriaco, tutte e tre queste cose insieme. Questa immagine di Jim come reprovo drogato trova però un contraltare nell'indiscutibile realtà dell'alta qualità del materiale che stava producendo. La suggestiva immediatezza funky del testo di Soul Kitchen può essere frutto soltanto della mente di un poeta tranquillamente capace di controllare la sua immaginazione e il suo ritmo. Il modo in cui l'idea dell'alfabeto segreto si mescola con l'esortazione «impara a dimenticare» possiede una qualità ipnotica ed evocativa che la pone immediatamente ai massimi livelli della scrittura di testi rock, memorabile quanto altre creazioni coeve dei Beatles, degli Stones e persino di Bob Dylan. Nello stesso momento in cui sembrava destinato a diventare prematuramente una vittima dell'acido, Jim Morrison stava forgiando un impressionante linguaggio poetico, il brillante contenuto testuale dei primi due album dei Doors, che sarebbe penetrato nella coscienza della gente della sua generazione per echeggiare nei decenni. più o meno in quel periodo, secondo John Densmore, Jim completò Crystal Ship mentre stava per chiudersi la sua relazione con una ragazza, probabilmente Mary Werbelow. Nei primi giorni del marzo 1966, quando gli assembramenti di giovani che ogni notte intasavano il Sunset Strip erano al loro massimo storico, i Doors ottennero una serata di prova in un umido locale del Sunset, il London Fog, il proprietario Jesse James, che sosteneva di essere pronipote del celebre fuorilegge del Missouri, promise a Jimmy e Ray che li avrebbe lasciati suonare una sera nel suo locale dopo aver saputo che avevano ottenuto un contratto discografico. Nei giorni che precedettero la serata, i Doors chiamarono tutti i loro amici dell'Aclax, scongiurandoli di venire al Fog. Il Fog era, in buona sostanza, una bisca. In passato era stato un caffè, l'Unicorn. Si trovava fra l'Hamburger Hamlet e il Galaxy, a 50 metri dal Whisky. Era un locale lungo e stretto, con l'aspetto di un vagone della metropolitana. E aveva un bancone e un palchetto di forma strana, insolitamente alto, incastrato sul fondo dello stanzone. Nel vano tentativo di ricreare un'atmosfera da swing in London, le pareti erano tappezzate di copertine di giornali e riviste musicali britanniche. Fra un'esibizione e l'altra, del gruppo fisso del locale, Rhonda Lane, la formosa e pettoruta go-go girl, ballava dischi inglesi nel suo spazio sopra le teste dei frequentatori del locale, i quali, dato che ai minorenni non era consentito l'accesso alle bische, erano prevalentemente uomini di mezza età, marinai per di giorno, sbevazzoni e uomini d'affari in trasferta di lavoro oltre a qualche prostituta. La sera in cui i Doors tennero la loro esibizione di prova, però, il Fog era strapieno di loro amici. La band suonò i pezzi migliori, Hello I Love You e Light My Fire, e arricchì lo spettacolo con brani R&B efficacemente reinterpretati come Little Red Rooster e successi britannici come Gloria. L'atmosfera era elettrica e il bar fece ottimi affari. James chiese alla band di rimanere per suonare un'altra volta nel corso della serata. La clientela sembrava aver tanto apprezzato i Doors che il proprietario li ingaggiò immediatamente come un nuovo gruppo fisso del locale, che non si atteneva però alle regole del sindacato musicisti. La sera dopo l'esordio, i Doors arrivarono al London Fog per il loro primo concerto retribuito. Il proprietario aveva appeso un'insegna all'ingresso: The Doors, una band di Venice. Non venne nessuno. Il locale rimase deserto tutta la sera. Jesse James non riuscì a capire il perché, finché qualcuno non gli spiegò l'arcano. Gli amici dei Doors dell'Acla non sarebbero tornati. Dall'esperienza al London Fog, tuttavia, i Doors ricavarono il massimo vantaggio possibile. Soprattutto Jim Morrison, che nel locale cominciò a trasformarsi da scrittore in musicista, passando da cantante che volta le spalle al pubblico a interprete capace di dare spettacolo, benché ancora in erba. Scuoteva la sua maraca e cercava di cavar fuori i fraseggi blues dall'armonica a bocca. Anche il gruppo subì un'evoluzione positiva. Robbie Krieger fece conoscere alla band il classico e imperioso blues Backdoor Man tramite l'incisione di John Hammond Jr. e John Densmore, usando aggressivamente il tom-tom della batteria, gli conferì una carica tribale che ne fece un momento clou dello spettacolo. Dorothy Fujikawa suggerì di provare The Alabama Song, la canzone di Bertolt Brecht e Kurt Weill, dall'opera tedesca del 1927, Ascesa e caduta della città di Mahogany, arricchita poi da una batteria rock. La canzone suonava grandiosa e la frase del testo, che recita "Show me the way to the next whiskey bar", da che parte il prossimo whiskey bar, era un indizio divertente e anche ironico del luogo in cui in effetti i Doors avrebbero voluto essere, poco più in là sulla stessa strada al Whiskey a Go Go, dove i Love e i Buffalo Springfield erano le band più sulla cresta dell'onda del Sunset Strip. Fra un'esibizione e l'altra al Fog,
riders on the storm, riders on the storm,
Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And pack we're out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Quanti hanno scritto la cronaca di quei giorni concordano in genere nel ritenere che la primavera del 66 segnò il punto più alto per l'intera scena del Sunset Strip. Al Whiskey c'erano i Love, al Galaxy gli Iron Butterfly, al The Experience i Rhinoceros, al London Fog i Doors. Jimmy Greenspoon, musicista dei Three Dog Nights, ricorda: a tarda notte, alla fine degli spettacoli, ci ritrovavamo al Cantor's Deli di Fairfax. C'erano tutti i freak e i gruppi che suonavano in città, il giro di Zappa, tutte le gruppi, i Birds, i Seeds, i Turtles, i Buffalo Springfield, i Kaleidoscope, i Daily Flash, i Sons of Adam. Se entravano Phil Spector o Brian Wilson, ricevevano una standing ovation. Morrison si distingueva fra tutti perché era così bello, cazzo. E se voleva farsi notare, e come, lo poteva fare benissimo. Già allora aveva cominciato ad attrarre le giovani fanciulle in fiore, e le giovani poetesse, le piccole randagie sperdute con gli occhi grandi e il sorriso misterioso. Circa un mese dopo che i Doors avevano cominciato a esibirsi come gruppo fisso al London Fog, una sera molto tardi entrò nel locale una ragazza dai capelli rossi, straordinariamente bella e seducente, e si sedette ad ascoltare la band. Il suo nome era Pamela Carson, aveva 19 anni e fu qui che divenne inestricabilmente parte della leggenda di Jim Morrison. Pamela Susan Carson è una delle figure più enigmatiche degli anni 60 americani, in quanto compagna storica della più grande rockstar di Los Angeles. Avrebbe costruito una propria leggenda di amore, eleganza ed eccesso destinata a rivaleggiare in temerarietà e pericolosità con quella di Jim. Chi conobbe da vicino la coppia capì che lei era più forte, che lui le avrebbe dato tutto ciò che voleva e che lei conosceva tutti i suoi segreti, soprattutto quelli che avrebbero potuto mandarlo in rovina immediatamente. Pam interpretò al massimo grado il ruolo di moglie della rock star, facendosi chiamare signora Morrison, portando una fede matrimoniale e sperperando il denaro di lui come se Jim possedesse una banca. Lui non la sposò mai, spesso la tradì e lei tradì lui, ma tornò sempre da lei, scrisse di lei, le dedicò le sue poesie e alla fine le lasciò tutto. Jim Morrison amò da morire Pamela Carson. Novembre 1969, i Doors cominciarono a lavorare a Hard Rock Café, titolo provvisorio del loro nuovo disco, un lavoro che, se la band voleva avere un futuro, doveva essere tutto arrosto e niente fumo. Era l'ultimo album di pezzi nuovi che i Doors si erano impegnati contrattualmente a consegnare all'Elektra, dopodiché le clausole prevedevano solo un live e un'antologia di successi da pubblicare nel 1970. L'Elektra e l'Atlantic Records erano in procinto di essere assorbite dalla WEI, la conglomerata della Warner Bros. Entertainment e a sua volta della Kinney National, e Jim andava dicendo agli amici che non voleva registrare per una grande compagnia. Sorprendendo tutti coloro che erano al corrente della situazione, Jim si fece avanti e salvò la carriera dei Doors con HWY9, titolo originario di Roadhouse Blues, l'orgoglioso inno dei motociclisti che il gruppo cominciò a registrare quel mese al Sunset Sound. Raccontava in giro che stava prendendo in mano le redini dei Doors e, fedele alla sua parola, scrisse il 90% del successivo album. Ma ahimè, come tutti sanno, la morte di Jim Morrison a Parigi nel luglio 1971 fu il colpo di grazia per gli American 60s. Il vero Let's Change the Mood from Glad to Sadness, cambiamo l'umore da lieto a triste, aveva predetto efficacemente il tramonto degli ideali comunitari degli anni 60. Protesta, riforma, intensità emotiva, la fugacità della natura, l'espansione della coscienza e l'avvento delle più dure realtà dei 70. Il primo beneficiario politico degli scatenati 60 californiani fu Ronald Reagan, alla testa di una reazione conservatrice che introdusse prima nel governo di quello Stato, poi nella Casa Bianca e nella storia. Quella di Jim fu l'ultima morte di una rockstar nella sequenza cominciata con Brian Jones e proseguita con Jimi Hendrix e Janis Joplin. Scomparso lui, il posto fu preso da giovani musicisti che proprio allora cominciavano a farsi notare, Bruce Springsteen, gli Aerosmith, Bob Marley. In Inghilterra dal movimento underground glam emersero David Bowie e i T-Rex, e per un certo periodo nei primi 70 il mondo del pop fu dominato da uomini effeminati. Nel 75 il movimento rock che Jim Morrison aveva contribuito a creare era diventato una mastodontica e multimiliardaria macchina da dischi, tour e merchandising monopolizzata dai Led Zeppelin fino alla fine del decennio. E ahimè, la puntata di oggi purtroppo deve finire qui, perché il tempo a mia disposizione è proprio terminato, anzi sono andata anche oltre. Comunque, quello che vorrei dirvi è che tutti gli estratti che ho citato nella puntata di oggi li ho presi da un libro bellissimo, una biografia di Jim Morrison, e si intitola proprio Jim Morrison, vita, morte e leggenda. E scritto da Steven Davis, quindi se volete leggervi, addentrarvi e vedere come la pensava Jim Morrison, ve lo consiglio vivamente, vi consiglio questo libro. E come dicevo, il tempo a mia disposizione è finito e vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 11, sempre su radiosonar.net. Voi continuate a seguire tutta la programmazione della nostra mitica radio e seguirci su tutti i social, Facebook, Twitter e Instagram. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella e un buon fine settimana. Ciao ciao!
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive, she cried, waiting for me outside. Thank you.
sing into the big sleep. I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly.